Il Signore sia con voi. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. È parola del Signore. Con la festa di Pentecoste si conclude il periodo pasquale e al termine dell'Eucaristia spegneremo anche il cielo pasquale simbolicamente, anche se rimane sull'altare come segno di Cristo risorto. Si chiude un periodo e se ne apre un altro. Nell'economia della salvezza abbiamo avuto il momento in cui il Padre ha parlato per mezzo dei profeti e ha preparato il popolo ad accogliere Cristo. Poi c'è stato il periodo dell'incarnazione. Il Verbo di Dio ha assunto una natura umana completa, ha vissuto in mezzo a noi, nella nostra storia, è morto ma è risorto. Per alcuni giorni dopo la sua risurrezione dialoga con i suoi discepoli, riscalda i cuori, prepara la missione e poi sale al cielo. Ecco allora la chiusura con questa festa in cui Cristo, come aveva promesso, dona lo Spirito Santo. E leggendolo in una maniera più, direi, sistematica, i primi apostoli, che erano tutti ebrei, avevano un'idea di Dio unico, l'idea di un Dio Trinità, un Dio famiglia, un Dio in cui vive l'amore, Padre, Figlio e Spirito, non faceva parte della loro conoscenza e quindi neanche della loro fede. Sono stati educati lentamente da Gesù, che li ha preparati parlando del Padre e promettendo lo Spirito. E poi ecco questo momento, descritto così bene da San Luca, usando, direi, uno stile di descrizione legato alle conoscenze dell'Antico Testamento. Ricordate Mosè, quando sul monte parla con Dio in mezzo a lampi, tuoni, vento. Allora, nella tradizione ebraica, quando si voleva parlare di Dio si cercavano sempre questi segnali, è più un modo di raccontare che non una descrizione fisica. Ma qui avviene il grande miracolo: un gruppo di persone impaurite per l'uccisione del loro capo, disperse, l'hanno rinnegato, l'hanno abbandonato, poi hanno cercato di ritornare insieme, ma paurose, sono chiuse nel loro piccolo gruppo, nel cenacolo. Invece avviene il grande miracolo della forza nuova di avere il coraggio, a rischio della vita, di testimoniare che Cristo è risorto. Ecco, questo è il grande miracolo, a cui si aggiunge in maniera meravigliosa il fatto che ebrei che provenivano proprio per la festa di Pentecoste, anche gli ebrei che avevano migrato ed erano nei vari paesi del Mediterraneo, almeno una volta all'anno cercavano di tornare a fare un pellegrinaggio al Tempio. E quindi proprio nella festa di Pentecoste c'è questo aspetto, direi, cosmopolita, di ebrei o di persone molto, direi, interessate alla religione ebraica, che provenivano da tante nazioni, ma che non parlavano la lingua locale. E quando questi apostoli hanno il coraggio di uscire a testimoniare che Cristo è risorto, la gente li capisce. Qualunque nazione fossero, qualunque popolo, qualunque lingua. E se pensate poi alla testimonianza degli Atti degli Apostoli, che ci dicono che il primo gesto fatto dagli apostoli è quello di curare i più poveri, le vedove, gli orfani, che è stato quello di rendersi disponibili a una solidarietà per cui chi aveva dei beni li vendeva, metteva i soldi in comune. Capite, questi sono gesti che non hanno bisogno di tante parole, li capiscono tutti, di qualunque cultura siano. Allora, il nocciolo, direi, di questa festa è il coraggio di testimoniare Cristo, ma non per un calcolo organizzativo, ma proprio per questa forza potente che dal profondo del loro cuore li rende capaci di diventare testimoni del risorto. Ecco, questo è il grande miracolo della Pentecoste, che dà inizio a un nuovo tempo. Si è chiuso il momento della rivelazione Padre, Figlio e Spirito e inizia il tempo della Chiesa, il tempo in cui coloro che hanno avuto l'annuncio accedono a un atto di fede, accolgono l'annuncio, lo fanno proprio, cercano di cambiare la loro vita coerentemente con questo annuncio e inizia quello che potremmo chiamare un pellegrinaggio, un camminare insieme, accompagnati dal Padre e dal Figlio e soprattutto con la forza dello Spirito. E con una missione da compiere, unica, testimoniare Cristo risorto. Al mondo intero, ma testimoniare Cristo risorto non vuol dire raccontare un fatterello, vuol dire fare delle scelte di vita per cui la gente che ti vede dice: o quello lì è matto, o crede davvero in qualche cosa che non è comune. Pensate alla nostra società di oggi. Cosa vorrebbe dire per noi che siamo stati raggiunti dall'annuncio? Abbiamo ricevuto il battesimo e gli altri sacramenti. Oggi siamo qui in una chiesa, quindi vuol dire che la fede è una delle ricchezze del nostro cuore. Cosa vuol dire per noi oggi testimoniare che Cristo è risorto? In un mondo dove l'idea di Dio viene emarginata progressivamente. Io penso per esempio a fatti di morte. E in questi ultimi giorni i giornali, la televisione ci ha riportato la notizia di suicidi e poi leggendo attentamente veniamo a sapere che sono molti, ma molti di più, non solo legati alla situazione di crisi economica, ma legati alla mancanza di speranza, alla mancanza di prospettive, di orizzonte. Ma poi ci sono altri fatti di morte nella società di oggi. Pensate all'incapacità di accogliere la vita nelle sue più varie manifestazioni. La nostra società sta invecchiando per mancanza di nascite, con tanti problemi connessi. Ma poi quando una nascita, un concepimento non è desiderato, abbiamo la tragica possibilità legalizzata di uccidere quella creatura. Gesto di morte. E tutte le mamme che hanno compiuto questo gesto sono angosciate per il resto dei loro giorni da questo terribile gesto, a cui forse loro stessi in quel momento non hanno saputo dare un senso più profondo per poter reagire. E poi parliamo di eutanasia per liberarci da chi invecchiato non è più produttivo per la società o di chi non ha più speranza. Allora, testimoniare Cristo risorto in questa società vuol dire prendere posizione chiara come annunciatori di una vita che non muore. Il nostro atteggiamento verso le persone che ci circondano deve essere quello di Gesù, quello di chi si mette al loro fianco e per le loro malattie, i loro problemi fisici cerca di trovare una soluzione, per le loro angosce cerca di portare consiglio, di portare consolazione, incoraggiamento, solidarietà, perdono. Ecco, questo è l'annuncio di Cristo risorto, che è credibile. Il mondo di oggi non ha bisogno di troppi maestri, ha bisogno di testimoni che con la loro vita dicano che davvero credono che al di là di questa vita terrena noi vivremo per sempre uniti col Padre, col Figlio e con lo Spirito in un amore che non conosce alcun limite. Ma se invece la nostra vita, vi ricordate la seconda lettura che abbiamo letto, accumula beni, diventa aggressiva, invidiosa, creiamo separazioni, divisioni, ma è chiaro, e lo vediamo a volte anche nelle strutture della Chiesa, anche in questi giorni, è chiaro che la gente guarda e dice: ma allora non credono neanche loro nella risurrezione. Quindi sentiamo davvero che la festa di Pentecoste è il dono grandioso dello Spirito che si propone alla nostra libertà, chiedendoci di prendere posizione e di decidere che vita vogliamo condurre. E allora, nella storia della nostra crescita cristiana, noi scopriamo lentamente l'azione dello Spirito Santo. Eravamo piccoli bambini, ci hanno versato dell'acqua sulla testa, ma hanno pronunciato delle parole ricche di Spirito Santo. Io ti battezzo, cioè ti immergo in questa nuova sorgente di vita che è l'amore che c'è in Dio, Padre, Figlio e Spirito. C'è una materia, l'acqua del battesimo, c'è una forza, quella dello Spirito. Vi ricordate Nicodemo, sapiente, studioso, che va di notte da Gesù, dice: maestro, spiegami perché non riesco a capire. E Gesù gli dice: ma guarda che devi rinascere dall'alto, devi capovolgere tutta la tua vita e credere che c'è una forza nuova. Gesù la paragona al vento, dice: senti il vento, ma non sai da dove viene e dove va. Ecco, così è dello Spirito, che se ti lasci veramente prendere dalla forza dello Spirito, trasforma la tua vita. E poi c'è stato un giorno in cui il Vescovo ha invocato lo Spirito Santo su di noi stendendo le sue mani e ci ha cresimati. E per noi sacerdoti ha unto le nostre mani dicendoci: da questo momento lo Spirito ha preso possesso della tua persona, non sei più tuo, sei a servizio della comunità. E nel giorno del matrimonio avete detto a una persona: io ti accolgo per sempre. E l'altra vi ha risposto: anch'io ti accolgo per sempre. E la forza dello Spirito ha cementato questa vostra bella esperienza umana che si ripete giorno per giorno man mano che vi volete bene. Ma poi direi nei sacramenti abbiamo l'aiuto per gli anziani, gli ammalati, coloro che devono affrontare delle operazioni, unzione degli ammalati, invocazione della forza dello Spirito che dia davvero quella forza morale profonda per affrontare non solo la malattia ma persino la morte. E poi i due sacramenti fondamentali, direi quotidiani, il perdono. Abbiamo bisogno davvero che lo Spirito entri nei nostri cuori a liberarci dalle scorie che giorno per giorno accumuliamo, ed ecco il perdono dei peccati. E poi soprattutto quello che anche fra pochi minuti noi faremo: prendere il pane e il vino, ripetere i gesti della cena di Gesù. Ecco, fateci caso questa sera, dal momento in cui il sacerdote stende le mani e invoca lo Spirito, ecco, il protagonista è lui, lo Spirito Santo, che trasforma il corpo, il pane e il vino, nel corpo e nel sangue di Gesù. Non è una magia, non è un potere particolare del sacerdote, è la fede che ha consacrato questa povera creatura a diventare strumento di servizio per la comunità, e in quel momento la fede nostra unita a quella del sacerdote che invoca lo Spirito, e lo Spirito interviene e trasforma quel pane, quel vino, che diventano corpo e sangue del Signore e diventano la forza della nostra vita. Ecco, allora capite che la Pentecoste è veramente la festa della comunità cristiana radunata dalla forza dello Spirito, che tenta di vivere testimoniando Cristo ed essendo, per quanto è capace, coerente con questo annuncio. Trasformiamo allora questo annuncio in preghiera, che l'invocazione dello Spirito diventi un'abitudine quotidiana. Invocatela sui vostri figli, invocatela sui vostri coniugi, invocatela sugli ammalati, invocatela sui carcerati, sui terremotati, sulle persone che decidono le sorti della politica e dell'economia. Abbiamo bisogno di tanto Spirito, e al centro della comunità la figura di Maria. Nel Vangelo è detto che, negli Atti degli Apostoli è detto che al centro degli Apostoli, radunati in preghiera, c'è Maria, la sposa dello Spirito Santo, colei che ha saputo affidarsi totalmente alla forza dello Spirito ed è diventata feconda. Anche noi, se vogliamo essere fecondi di una vita che vale la pena di essere vissuta e che dà speranza a chi vive attorno a noi, dobbiamo avere questa forza dello Spirito, e la chiediamo anche a Maria che ci accompagna in questo mese di maggio. Continuiamo ora la nostra celebrazione rinnovando con la forza dello Spirito che è nei nostri cuori la nostra professione di fede.